Quando io avevo la vostra età, la mafia sembrava un fenomeno arcaico e veniva descritto come un fenomeno arcaico in via di estinzione, una Sicilia di un tempo remoto, già allora. Io sono del 51, quindi poniamo nel 71, nel 69. Una Sicilia arcaica, agricola, con la gente col vestito di fustagna e la coppola che magari camminava su un mulo e non su un'automobile. Gente violenta, società gerarchica, la società in cui comandava il padre, se i figli parlavano, appena dicevano Pio un ceffone, le ragazze dovevano stare a casa con gli occhi bassi e non dovevano avere un fidanzato se non poi se lo sposavano immediatamente. Va bene. La gente zappava la terra e nell'ambito di questa società arcaica la legge di tutti non funzionava bene, la legge ufficiale, c'era una legge privata esercitata da alcuni di questi super padri, super patriarchi, che erano i capi mafia. Nel caso siciliano, contrariamente che nel caso calabrese, forse più evidente il carattere interclassista, ovvero le classi dominanti si valevano dei servizi di questi mediatori sociali e qualche volta anche della violenza che questi erano in grado di erogare. Ma in linea generale, la violenza era, anzi no, dunque in linea generale, la violenza mafiosa era intesa a garantire la tenuta dell'ordine sociale. La classica la classica vittima dei mafiosi era il ladro di polli. Va bene. Più spesso in pratica i mafiosi si uccidevano tra di loro per ragioni di concorrenza. Ma non davano fastidio alla gente per bene, anzi, l'impressione è che svolgessero un servizio. A proposito delle fanciulle con gli occhi bassi, uno dei principali servizi che si diceva la mafia fornisse è che se una fanciulla veniva sedotta da un maschio della comunità, il mafioso gli andava a parlare e quello era tenuto a sposarsela per non disonorarla. Posso dire, avendo studiato la mafia ottocentesca, che questa è una balla gigantesca, perché di tutt'altre e ben più solide attività si interessavano i mafiosi, però è significativo, a proposito delle leggende, che questa leggenda del mafioso come uomo d'onore e difensore dell'onore della comunità fosse così diffusa e oggi e ancora oggi. Se parlate con i vostri nonni, vi racconteranno queste balle. Scusatemi per i nonni, ma voi capite che nella memoria degli anziani, il passato si tinge in tinte romantiche e quindi della mafia molti dei nostri, dei vostri bisnonni o dei miei nonni, questo ricordano. Invece, come ho detto, si trattava di una forma violenta di mantenimento dell'ordine sociale, di restringimento della concorrenza, per questo si ammazzavano tra di loro, quindi o con accordi o con violenza, e di esclusione, tanto che la cosa più poi famosa nella discussione pubblica della mafia è l'uso che veniva fatto della mafia per reprimere i movimenti sociali. Questa era la volta che la mafia veniva più in evidenza, quando assassinava i leader, ad esempio, del movimento contadino. Perché? Perché era la volta che non si ammazzavano tra di loro e quindi in qualche modo veniva colpita un pezzo di società che aveva interessi legittimi. In una fase storica in cui finalmente questi movimenti venivano accettati dalla legge ufficiale, interveniva la legge segreta, ufficiosa della mafia a bloccare E qui tutta la nostra visione tradizionale della storiografia, quando io ero giovane, appunto, della mafia, che alla fine insisteva soltanto su questo aspetto. Oggi, no, anzi non oggi, quando io invece mi sono laureato e ho cominciato a fare lo storico, quindi oltre la metà degli anni 70, la nostra visione della mafia cambiava perché in un paese che stava diventando moderno, ovvero l'agricoltura non era più l'attività economica più importante, le ragazze potevano uscire e andare a ballare senza che nessuno le controllasse, si mettevano perfino la minigonna, che era per me che ero ragazzo era una gran cosa da vedere. E nessuno per questo le criticava o le trattava da ragazze poco serie. E in un mondo in cui molti ex contadini diventavano operai o anche impiegati, e il mondo cambiava e si affermavano i partiti di sinistra e tutto sembrava andare per il meglio. Invece, in quel mondo là, la mafia, ben lungi dallo scomparire, come tutti si sarebbero aspettati, insieme alle coppole che nessuno si metteva più, la mafia diventava più forte, sfrontata, ostentata, tanto che parliamo delle mafie. Voi spesso forse avrete sentito definire quel periodo con il termine gli anni di piombo, perché fu un periodo di grande violenza politica. L'altra volta riflettevo sul fatto che i morti nel ventennio, più o meno in quel ventennio, i morti per violenza politica in Italia sono stati 490 nel ventennio. I morti per violenza mafiosa nel solo 1991 sono stati 900. E in molti degli anni, dal 79 al 91, sono stati più o meno di questa cifra, nei singoli anni. Quindi, se quel periodo può essere definito gli anni di piombo, il piombo però molto, molto, enormemente, in quantità tragicamente alta, sparso è quello mafioso. Talché a me, e credo anche al mio collega e amico Ciconte, riesce difficile convincere i nostri, e nonostante questo, anzi, riesce difficile convincere i nostri colleghi che la mafia è un fatto importante della storia italiana. Forse della storia italiana di sempre, ma enormemente di più della storia italiana recente e non di quella antica, donde il carattere fuorviante delle leggende, che insistono sempre su ere lontane, arcaiche, come se tutto fosse da tutta l'interpretazione dovesse essere concentrata nel momento delle origini, tant'è che, non so ci conto, ma in tutti i dibattiti che ho fatto, la domanda che sempre ricorre, ma da dove nasce? Quando è cominciata? Come mai? Che cosa vuol dire originariamente la parola? Lo posso dire, questa domanda è irrilevante, non serve a niente dare una risposta in questo senso, come nel senso di arcaismo. La vera domanda è: come mai la mafia non è scomparsa in Italia all'avvento della modernità? Questa è la vera domanda. Dunque questo implica certamente una malattia, siccome la mafia è difficile da definire perché è un fenomeno, come si dice, interstiziale. Che vuol dire questa completa e anche brutta parola, che sta negli interstizi, cioè sta nelle pieghe della società, quelle pieghe che non si vedono a prima vista, no? Quindi la mafia sta non in uno strato, lo dicevo anche nell'intervista, la mafia è una società, le mafie sono società segrete fino a un certo punto. perché chi le vuole vedere le vede. La mafia è una società, è una realtà che sta negli interstizi del mondo della criminalità, ma anche del mondo della politica e del mondo degli affari. Ovviamente il fatto che gli interstizi siano riempiti di una tale schifezza significa che nessuno li pulisce. Va bene. Quindi sono dei luoghi che forse si prestano a essere sporcati, ma in altre situazioni storiche facilmente vengono puliti e nella nostra invece si è lasciata accumulare. Dunque la mafia è una patologia. Parlare di mafia come di mafie o di mafia, poi è invalso questo plurale che molto giustamente si è affermato. Nel senso che di parlare di mafia ci dà un campo di comparazione tra i vari tipi di criminalità organizzata, italiana o no, che ci permette meglio di ragionare. Dice uno dei maggiori storici della criminalità organizzata americana, non si dà criminalità organizzata senza una tolleranza dell'autorità. Questo ulteriormente dimostra che la mafia non è mera criminalità, perché spesso lavora in settori economici legali, con metodi illegali, e spesso gode di una tolleranza dell'autorità, la quale pensa che poi alla fine il mafioso garantisce l'ordine, procura voti, facilita gli affari. Mette d'accordo le persone, magari con qualche scappellotto. Certo però, quello che è successo in Italia a partire dal 1979 fin verso il 1993 non è una fenomenologia di ordine sociale, ma di disordine gravissimo. Ciò vuol dire che la mafia non ha fatto il lavoro che le classi dirigenti assegnavano alla mafia stessa, ovvero che l'ideologia della mafia è bugiarda, così com'è, e non riesce a, e che non è con questo sistema che si garantisce la vita e il benessere dei popoli, che hanno bisogno di ordine, vero, garantito dalle leggi. E non dalle false leggi della mafia, le leggi vere, e non dalle false leggi della mafia. La grande sfida portata su con i cadaveri a centinaia sulle nostre strade e con l'assassinio, in particolare nel caso nostro della mafia siciliana e palermitana in specie, con i cosiddetti cadaveri eccellenti, ovvero uomini delle istituzioni, politici, giornalisti, la maggior parte gente impegnata a denunciare il malaffare della mafia, qualcuno anche amici della mafia che sono stati colpiti perché non erano abbastanza capaci di tutelarla. Questa vicenda tragica, in particolare in questa bella e tragica città di Palermo, ha provocato una reazione, perché vale il principio che qualsiasi sfida grande a una società che abbia un minimo di senso di se stessa provoca una grande reazione. E alla mafia si è contrapposto un movimento che si può dire antimafia. Un fenomeno nuovo? Sì, in una certa misura. Vero che anche in passato, soprattutto in quelle vicende che dicevo all'inizio, quando la mafia uccideva sindacalisti e minacciava interessi collettivi legittimi, si erano creati dei movimenti, soprattutto a sinistra, che si contrapponevano alla mafia. Vero che in un passato ancora più remoto si erano create nelle istituzioni delle spinte alla repressione della mafia, penso alla repressione di periodo fascista o ancora più indietro in periodo liberale. Ma innanzitutto non si era mai creata una sinergia tra i due livelli, quello politico di opinione pubblica e quello politico statale, diciamo così. E poi, comunque, non si era mai investito il fenomeno mafioso con la dovuta forza, nemmeno durante il periodo fascista, perché effettivamente la mafia non aveva mai mostrato questo livello di arroganza e pericolosità per gli interessi collettivi e il governo legittimo del paese non solo della regione Sicilia o di qualche altra regione un po' sfigata del nostro paese, come la Sicilia, la Calabria, ma della nazione Italia, perché a un certo livello poi la sfida diventa una sfida alla sovranità nazionale, alla sovranità dello Stato. E dunque si è creato negli anni 80 fino ai primi anni 90 un cosiddetto movimento antimafia, composto da tutta una serie di forze che si sentivano minacciate e che intendevano reagire. Posso dire, per la prima volta nella sua storia, la mafia siciliana è stata affrontata su tutti e tre i piani: quello politico di opinione pubblica, quello politico istituzionale, e quindi quello della repressione, cioè quindi da un lato quello della delegittimazione. Non è vero che siete uomini d'onore. Anzi, il primo, la mafia esiste per davvero, perché uno adesso sembra un discorso di pazzi, ma avete sentito il capomafia Piromalli, la mafia non esiste, no? Tutti dicevano, buona parte di questa gente diceva, e anche delle persone per bene spesso dicevano, la mafia non esiste. Quindi la mafia è stata rivelata, esiste, delegittimata, non è una cosa buona, combattuta, soprattutto a partire a Palermo, a partire dal maxi processo, e poi con una serie di provvedimenti. Quanto più è stata combattuta, tanto più ferocemente ha reagito. Quindi si è avuto una specie di meccanismo di azione e reazione. I più schierati, ad esempio, nel campo sia politico, ho già detto, le prime vittime sono i più forti avversari della mafia, il prefetto della Chiesa, il procuratore Chinnici, gli elementi di punta della squadra mobile a Palermo, che sarà in Montana. Più la Torre, il partito di opposizione, il partito comunista, il partito di governo, Piersanti Mattarella, molti giornalisti, molte altre persone, di cui, siccome non posso fare l'elenco completo qua, mi scuso di non citare, e che invece meriterebbero di essere citati, Libero Grassi, tanti altri. Se noi volessimo, quindi tanto più forte la reazione, tanto più forte la sfida, tanto più forte la risposta, tanto più forte il tentativo di intimidire l'antimafia, tanto più forte poi ancora di nuovo il rilancio, secondo quel meccanismo che si dice di sfida-risposta. Vogliamo distinguere il movimento, siccome la mafia è un fenomeno composito, che ha un aspetto criminale, ha un aspetto politico, ha un aspetto affaristico, ha un aspetto ideologico addirittura. La risposta si svolge su tutti questi piani. E quindi, così come la mafia è un fenomeno eterogeneo, anche la risposta è eterogenea. Quindi, fanno parte dell'antimafia. Vogliamo definire l'antimafia? Proviamo a definire l'antimafia. Fanno parte dell'antimafia gli apparati. in prima istanza, gli apparati statali chiamati a combattere la mafia, alcuni dei quali prima del 1979 non esistevano per nulla e sono stati man mano creati per il bisogno, per la bisogna. Apparati amministrativi, apparati giudiziari, apparati amministrativi, che so, gli enti per la gestione dei beni confiscati, apparati giudiziari, la Procura Nazionale Antimafia, apparati investigativi, la direzione come si chiama? Investigativa antimafia, e poi tutti gli altri, il ROS, ce n'è una quantità, anche troppi, perché noi abbiamo ereditato un'idea di Stato che dovrebbe essere semplice, in cui i confini tra le varie, quelle che si chiamano le varie agenzie, siano chiari. Invece noi fin dall'inizio avevamo questo retaggio dei carabinieri e della polizia, non si capisce bene dove si divida il potere dell'uno e dell'altro. Adesso si sono aggiunte altre 7-8 polizie e diventa complicato questo. Alcune di queste polizie, per combattere questa grande criminalità, agiscono in una logica alla fine simile a quella dei servizi segreti. Agiscono mediante infiltrati, informatori nascosti. Spesso tengono le informazioni riservate e segrete e non si informano l'uno con l'altro. Poi c'è un campo di opinione pubblica, ad esempio quello in cui siamo qua, in questo luogo. Adesso noi diremmo che faremo, che faccio le stesse cose qui che faccio all'università, non è del tutto vero. Noi qua siamo in una manifestazione ad hoc, fatta appositamente con l'idea, non so se ingenua, lo direte voi se funziona o no, di creare in voi una coscienza civile su queste cose, non per darvi una conoscenza scientifica, magari anche, non lo so, ma non è questo il principale, è di darvi una coscienza civile. Questa opinione, quindi voi potete essere l'opinione pubblica. Ci sono poi delle associazioni che sono sicuramente l'opinione pubblica, che ne so, Libera. Svolge anche funzioni istituzionali, perché partecipa alla gestione dei beni confiscati. Qua c'è lo Monaco, il Centro Pio La Torre, quello che organizza questa attività. Poi ci sono le associazioni anti-racket, che sono un'altra, anzi devo dire di tutto questo, sono forse la componente più importante a livello di opinione pubblica. Perché? Perché il racket, ovvero l'estorsione, è il luogo di confronto tra la criminalità e la società civile. Voi, il commerciante e l'industriale che paga la tangente accetta di condividere le sorti della sua azienda con questi criminali. E quindi come tale un'agitazione, spesso lo fa per stato di necessità all'inizio, qualche volta alla fine diventa un complice propriamente detto. Quindi queste associazioni hanno un ruolo fondamentale, perché non lasciano il singolo imprenditore faccia a faccia con i mafiosi, che è dura, ma lo supportano con un sostegno collettivo. Infine ci sono i movimenti che si autonominano all'antimafia, potrebbero esserci i partiti che si autonominano antimafia. Bene, allora, veniva citata quella mia intervista, potrebbero essere citati altri interventi che ho fatto in questi mesi. Il mondo è cambiato, tutti questi morti per le strade non ci sono più, sicuramente non ci sono più in Sicilia, ma ce n'è di meno anche in altre regioni. I delitti eccellenti non ce n'è più uno da 20 anni. Il mondo è cambiato perché la mafia, almeno la mafia siciliana, ha introiettato una dura sconfitta, ma non per questo è finita. In quanto a questo non potrebbe finire, perché noi auspichiamo che la mafia finisca, però aspettiamo anche il regno del bene. Se fossi cattolico vi direi che il regno del bene non è di questo mondo, e in questo caso anche condivido, difficilmente il regno del bene sarà di questo mondo. Certo, il bene è un'idea forza che deve essere seguita, ma poi a realizzarla fino in fondo è dura. Quindi il risultato di aver fatto sì che non ci fossero più i cadaveri a centinaia per le strade, a me sembra un buon risultato, però devo anche sapere che, essendo la mafia un misto di elementi criminali, affaristici, politici, la mafia c'è ancora, e se non c'è quella, c'è in altre forme. Voi avrete sentito dell'inchiesta Mafia Capitale, dove si dà il nome di mafia a fenomenologie che sono piuttosto distanti, ma hanno in comune con quelle di cui parliamo la presenza di una politica sporca e di un affarismo sporco, con un certo livello X, non so quale, anche di violenza fisica. Quindi il mondo oggi è diverso, ma quell'antimafia lì serve a che si è formata in una situazione di 20 anni fa, serve a questo mondo? La domanda è aperta. Nell'antimafia, disse una volta Nando Dalla Chiesa, studioso molto valido, membro del movimento antimafia e figlio anche del generale assassinato, che la lotta tra la mafia e l'antimafia è come la lotta tra i buoni e i cattivi. Ho già detto che il concetto di buoni e cattivi mi piace, anche perché mi piace che si ragioni in termini morali, però non è sufficiente, perché nella vita pubblica gli individui e i gruppi che nascono come buoni, possibilmente, e con buoni propositi, poi, siccome dei buoni propositi sono lastricate le vie dell'inferno, sempre per citare una simbologia religiosa che oggi non so perché mi viene molto nella testa, le società bene ordinate vivono delle leggi e vivono secondo il principio della divisione dei poteri, per cui ogni potere controlla gli altri che non degenerano. E invece l'impressione che si ha è di una confusa crescita di una domanda di moralità che non necessariamente poi imbarca persone tutte ugualmente morali. Voglio fare degli esempi, tanto perché si capisca di cui parlo. L'onorevole Salvatore Cuffaro, detto Totò, ex presidente della regione siciliana, condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, ancora sta in galera, poveraccio, devo dire, perché non mi rallegro mai della gente che sta in galera. Vinse una campagna elettorale, però colpevole, secondo i tribunali, di aver favorito organizzazioni mafiose. Vinse una campagna elettorale al grido "La mafia fa schifo". Vedo nella ricerca della Fondazione RES, coordinata da Rocco Sciarrone, che le più importanti, le società industriali, finanziarie, le ditte palermitane più colluse con Cosa Nostra, hanno tutte fatto parte di associazioni anti-racket. Se aprite il giornale, leggete degli scandali provocati dalla gestione dei beni confiscati alla mafia. Abbiamo avuto magistrati che o hanno provato a costruirsi una carriera politica con le inchieste sulla mafia, cosa che non è giusta eticamente dal punto di vista del nostro ordinamento giuridico. eccetera, eccetera, eccetera. Questo che vuol dire che non basta dichiararsi buoni per esserlo, e non basta dire che si è contro la mafia per agire effettivamente contro la mafia. E vi dirò di più, ragazzi, non bastano nemmeno le buone intenzioni, perché di molti dei casi che ho citato è probabile che le persone coinvolte siano state mosse da buone intenzioni. Quando si è costituito il movimento antimafia, si pensava che sarebbe stato costituito solo dai buoni. Invece, siccome noi volevamo... È stato bene che il movimento antimafia sia diventato maggioranza. È stato bene allora. Solo che la maggioranza non è composta solo dai buoni, è composta da tante cose che si muovono nella società. Allora, per avere un'antimafia anno 2015, non dico ventunesimo secolo perché chi lo sa cosa avverrà alla metà del ventunesimo secolo, diciamo più sobriamente, anno 2015. Ci vuole un'attenzione alla legalità vera, all'eticità vera, e ci vuole anche, come dicevo appunto nell'intervista citata, che non ci siano elementi intoccabili e non ci potremo. Ecco l'espressione alla mafia dell'antimafia, ovviamente, è fuorviante. Però, in qualche modo, è anche indicativa di una specie di spiritello ribelle che vuole sottolineare che non basta definirsi antimafia per essere veramente al livello delle necessità di pulizia e di sviluppo della nostra società.